Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canalini. Riprende l'appuntamento di approfondimento su varie tematiche a Francavilla Fontana e non solo. E non potevamo che iniziare con il primo cittadino. Perché? Perché oggi si chiude la festa patronale a Francavilla Fontana, e ieri la giornata clou, ma c'è anche l'apertura delle scuole. E voglio proprio iniziare con le scuole, dare a porgere il saluto al sindaco, non soltanto agli studenti delle scuole dell'obbligo, scuola elementare, scuola media, scuola materna addirittura, ma anche per gli istituti superiori. Francavilla è sede anche di 5 istituti scolastici superiori e tra le novità, ma non è una novità, tra poche settimane sarà distribuito anche un diario che racconta di monumenti antichi, memorie del passato, le specchie. Al sindaco la parola, intanto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera Gianni, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, per prima cosa volevo dire complimenti per la selezione musicale, perché mi sembra di aver ascoltato, così correndo per le scale, forse doveva trattarsi di Kiss the Rain di Billy Myers. Credo che siamo intorno alla metà degli anni 90. Mi hai fatto fare un tuffo con la memoria in quegli anni, quando ho bazzicato anche questa radio, che all'epoca era Quarto Canale Radio, e Gianni tu te ne ricorderai certamente, e tenevamo una trasmissione senza alcuna pretesa, che era una specie di rubrica settimanale con altri amici, che si chiamava, aveva per titolo Hemingway Caffè Latino, il titolo di una canzone molto nota per chi segue Sergio Caputo, di questo artista, e poi il cerchio si è chiuso perché qualche sera fa, il 6 settembre scorso, abbiamo avuto, dal mio punto di vista perlomeno, il piacere di ospitare Sergio Caputo e Francesco Baccini qui in piazza Giovanni XXIII a Francavilla. Mi sembra anche che la serata abbia riscontrato il gradimento del pubblico, non solo dei nostri concittadini. Poi, per venire alla tua sollecitazione,
perché non ci dimentichiamo oggi di Albano.
No, assolutamente, però la presenza di Albano è più recente. La presenza di Albano risale a un paio di giorni fa, la sera del 13, e si è trattato di una coincidenza, per la verità, graditissima, lo sapeva anche lui, l'ho ripetuto io stesso dal palco. La sua visita a Francavilla ha coinciso, cioè, con la giornata inaugurale della nostra festa patronale, che quest'anno si tiene, ma lo sappiamo tutti, siamo costretti, in una versione come lo scorso
anno,
non
soltanto a Francavilla ma in tutta Italia,
direi in tutta Italia, però le feste patronali al sud sono una cosa un po' diversa come i matrimoni sono un po' diversi da come si vivono, per come sono vissuti al nord e al sud. E dicevo, giornata inaugurale il 13, che ha visto la presenza di Albano Carrisi a Francavilla, giornata inaugurale di una festa patronale anche quest'anno in tono un po' dimesso, che poi insomma unire Albano Carrisi all'espressione tono un po' dimesso è difficile, perché i toni li ha alzati lui, le tonalità, ecco, li ha alzate lui, che è veramente una forza sovraumana, devo riconoscerlo.
È venuto
in occasione di una manifestazione organizzata di intesa tra l'Ambito, che è il consorzio dei comuni tra i quali Francavilla, dei sei comuni tra i quali Francavilla, che compongono appunto questa struttura.
L'amministrazione, lo dico a beneficio di chi ci sta seguendo.
Certo. L'Ambito è un consorzio composto da sei comuni del circondario, tra i quali Francavilla Fontana. Quindi manifestazione organizzata.
Il presidente è anche un esponente
consigliere della maggioranza, che è Giuseppe Bellanova, perché il presidente è di nomina politica, per così dire. Quindi manifestazione organizzata dall'Ambito insieme all'amministrazione comunale, insieme a due cooperative, e la manifestazione si è tenuta alla fine, al culmine di una stagione di attività pensate per i bambini.
È sempre in quella splendida piazza Giovanni XXIII.
Tu dici splendida piazza e non so se lo pensi davvero, lo do per scontato. Io lo dico sempre.
Si affacciano tre belle chiese.
Ma non solo la scuola,
per
tenere tutto insieme, la scuola che si è inaugurata oggi. Io lo dico sempre, lo dico quando sono al microfono per il mio ruolo in quella piazza, e lo dico quando sono fuori dai confini di Francavilla. Quella piazza è un teatro naturale, e dobbiamo considerare che dalla 3 di settembre, ecco, per limitare la nostra attenzione a un periodo molto circoscritto, dal 3 di settembre fino ad oggi quella piazza ha ospitato migliaia e migliaia di persone nel corso di manifestazioni che, e questo mi piace sottolinearlo, si sono svolte in buon ordine, come se fossimo in una cittadina svizzera, ecco, per usare un pregiudizio che noi subiamo, per usarlo ironicamente, e non in Sud Italia, passando dalla rassegna jazz, che anche quest'anno ha fatto i suoi numeri, e io credo che resti
quella con il presidente Alfredo Iaia,
con il presidente di Francavilla e Gezza, cioè dell'associazione che la organizza Alfredo Iaia. Io sono convinto che quella manifestazione resti un buon biglietto da visita per la città e che la rassegna sia, per dirla brutalmente, anche una operazione di marketing strutturata, fatta bene, della quale la città anche negli anni futuri non potrà che beneficiare. Ma dicevo, passando dalla rassegna al concerto di Caputo e Baccini, che non sono venuti fuori ieri da un reality o da un talent, e poi le manifestazioni che abbiamo tenuto per i bambini, perché abbiamo voluto concentrare le nostre attenzioni sui bambini, che pure hanno molta voglia di recuperare il tempo perduto, e passando per la manifestazione con Albano, ma anche la messa di ieri. Insomma, è una piazza che ospita dai primi di settembre, in questa prima metà del mese, manifestazioni con moltissime persone, che sono uno stress test, perché organizzare in questo momento storico non è come se il Covid non esistesse, e però direi che la città sta rispondendo molto bene.
Sì, abbiamo parlato di bambini e ragazzi, e beh, la scuola, ovviamente tutti in presenza.
Tu tocchi un tasto che, che è anche personale, perché oggi ha cominciato l'avventura della scuola primaria.
Auguri.
Grazie. Delle elementari, come dico io, rivolgendomi a chi ha perlomeno la mia età, mia figlia.
Infatti, tra parentesi, ha indicato, tante parentesi, elementari e media.
Ho detto elementari e media perché a Roma dicono fammo a capisse con chi leggeva, perché sono le primarie e le secondarie inferiori. Oggi giornata inaugurale anche per il plesso dove ho accompagnato mia figlia. Poi ho voluto rivolgere, non so se ti è capitato sotto gli occhi, insomma, un saluto come si usa adesso, perché raggiungi nello stesso istante molte persone attraverso il mio profilo social, ai bambini e alle bambine senz'altro, ai genitori che hanno accompagnato oggi qualcuno anche con qualche difficoltà, questi nostri giovanissimi concittadini. Qualcuno era un po' timoroso, la novità e il rientro in presenza. E poi anche a tutto il personale, cioè alle insegnanti, agli insegnanti che sono tornati a scuola per insegnare, ma più in generale a tutto il personale ATA, ai dirigenti, perché questo è un pezzo, senza retorica, questo è un pezzo fondamentale della nostra città, che hai detto bene, è terra di accoglienza di molti studenti, essendo una città che ha nei suoi confini un numero elevato, direi, di plessi scolastici, oltre una ventina, tra quelli di competenza comunale e quelli di competenza provinciale, ed è un pezzo fondamentale del paese, soprattutto in questo momento.
Ecco, proprio ancora ricollegandoci alla scuola, quest'anno il diario scolastico presenta una caratteristica importante, e ogni anno ci sono dei temi, tema di natura ambientale, ma più nello specifico le specchie. Noi abbiamo delle specchie a Francavilla, Specchia Capece, Giovannella, Miano, che tra l'altro nel mese di giugno è stato fatto un protocollo condiviso con i comuni di Francavilla, Celle e Messapica e Villa Castiglia. Esattamente il 17 giugno scorso,
sì,
presero parte i rappresentanti dei tre enti, dei tre comuni, con diciamo su iniziativa anche di alcune associazioni, proprio per cercare di sviluppare quel cosiddetto turismo lento. Le specchie, sindaco, ma anche diciamo, non soltanto valorizzare quelli che sono i beni ambientali, ma anche, perché in un posto ha scritto, anche educare quegli adulti che ancora, voglio dire, sono restii a rispettare l'ambiente.
Sì, andando con ordine rispetto alle tue sollecitazioni, a giugno scorso abbiamo sottoscritto questo documento con i colleghi sindaci di Villa Castelli e di Celle e Messapica, che impegna le nostre amministrazioni, non si tratta soltanto di proclami, abbiamo assunto anche qualche impegno concreto, a valorizzare percorsi, itinerari che sono turistici, ma di un turismo lento, insomma,
lo hai
detto tu nel porgermi la domanda, insomma. Sono itinerari che attraversano i territori dei nostri tre comuni, che hanno alcuni tratti identitari che sono dei connotati veri e propri, insomma, nel nostro territorio, tra i quali le specchie. Allora, ci è venuto in mente, tornando a occuparci dei diari che verranno distribuiti nelle scuole nelle prossime settimane, che poteva essere il caso di offrire all'attenzione dei ragazzi, che magari non sanno neanche di che cosa stiamo parlando, le immagini e le didascalie. Allora, in questa edizione del diario noi ce ne occupiamo dal nostro insediamento dal 2018. Il primo anno abbiamo dedicato il diario alla storia, ai monumenti della città, quindi al patrimonio culturale materiale, che più materiale non si può, nel senso dei monumenti. Il secondo anno ad alcune caratteristiche particolari della nostra tradizione culturale, siamo andati dalla Trenula ad altro. Sto sintetizzando, sì, sì, per esigenze di brevità. Quest'anno, per tenere ferma l'attenzione sull'ambiente in cui viviamo, complessivamente considerato, e vogliamo sollecitare questa attenzione per alimentare il rispetto dei ragazzi, per avere cittadini, tra qualche anno, per ritrovarci cittadini migliori di come lo siamo noi. Quest'anno, dicevo, ci siamo voluti occupare del paesaggio, non quello urbano, diciamo, ma quello dei...
Che è più facile, si vede.
Si vede, ma quello, diciamo,
il castello
dove...
è lì.
Il castello è lì.
I palazzi stanno lì.
Certo, alzi il naso e poi guardarli. Ci siamo occupati del paesaggio, quello che si trova nell'agro, per intenderci, dove pure sono disseminati dei monumenti, che sono anche più antichi di quelli che si possono,
diciamo, che la funzione è un po' incerta perché sono avvistamenti, punti di avvistamento, monumenti funebri, insomma, ancora non è chiaro.
Sì, però il diario è il progetto, diciamo, è un po' più articolato, perché nel diario, e per questo tutto questo materiale, ci siamo rivolti alla cooperativa Impact, che è formata da archeologi, insomma, sono degli
esperti del settore.
Sono dei super esperti del settore, e ci hanno fornito, per esempio, delle immagini molto suggestive, perché sono delle ricostruzioni grafiche fatte come si deve, di insediamenti dei messapi, quindi che cosa c'era qui molto tempo fa, diciamo prima dell'insediamento dell'amministrazione che mi onoro di guidare qualche anno prima, e poi le foto delle specchie, poi le foto di altri monumenti. C'è un progetto che riguarda l'interno del diario, le pagine che sfogli, e poi c'è anche un progetto, come tutti gli anni ci divertiamo anche a coltivare, insomma, un progetto grafico, fotografico della copertina, cioè della prima pagina e anche della quarta di copertina,
è curata da, se non sbaglio, Alex, adesso mi sfugge,
Tomaselli, l'anno scorso da Gabriele Fanelli, che fece un lavoro sulle luminarie molto particolare, quest'anno da Alex Tomaselli, quindi una competenza.
Possiamo rivolgere un invito ai ragazzi e ai bambini di conservare questi diari.
Ma noi lo abbiamo fatto anche perché molte mamme e molti papà con i quali ho parlato mi dicono che nel suo piccolo è diventata una tradizione, perché il diario è, diciamo, è qualcosa che si può reperire nelle cartolerie anche a prezzi contenuti. Io, avendo una figlia di quell'età, ho scoperto che ci sono dei diari che costano più di tomi di letteratura, però ci sono diari che costano molto poco. Però insomma sono delle piccole, sono delle piccole enciclopedie, insomma, sono dei piccoli volumi e soprattutto parlano ai ragazzi della nostra città.
Allora, sindaco, ancora per parlare di scuola, abbiamo parlato delle specchie, dei diari, ma in tutto questo tempo, cioè il mese di agosto, periodo estivo, le scuole erano chiuse, ma il comune di Francavilla, così come altri comuni, certo, non sono stati con le mani così, senza fare niente, così come gli uffici. E diciamo c'è stato un lavoro anche lì di ordinaria amministrazione, ma anche di straordinaria amministrazione per quanto riguarda la sistemazione di alcuni plessi, ma soprattutto le palestre scolastiche. Sindaco.
Sì, io naturalmente posso rispondere per Francavilla, poi non dubito che i colleghi amministratori di altre cittadine e città si siano adoperati altrettanto. Sì, le palestre era proprio necessario.
Meritava una lucidata, insomma.
Ma non ci siamo limitati a una lucidata, perché quando si parla di scuola intesa come edificio scolastico, ci sono le aule e poi ci sono ambienti comuni a tutte le persone che frequentano quell'edificio, per esempio le palestre. Francavilla,
chiariamo subito, sì, non c'entra niente con il Covid, perché andava comunque fatto.
No, era il momento, direi che era proprio arrivato il momento, anzi forse quel momento era arrivato da qualche tempo, però abbiamo preso il coraggio a due mani e lo abbiamo fatto noi, in tutte le scuole. Praticamente
io ho visto belle foto
in tutte, ma non, diciamo, poi esiste anche la realtà a prescindere dalle foto. Praticamente in tutte le scuole di competenza comunale abbiamo ritoccato le palestre. Quando dico ritoccato intendo dire
chiariamo questo concetto, sì, che a volte magari diamo per scontato anche, sì, per chi ci segue da casa, sì. Uno potrebbe dire, scusa, ma la palestra del liceo classico e del liceo scientifico sono diverse, sempre a Francavilla stanno. No, perché c'è una bella differenza.
Sì. Hai fatto bene a dirlo, perché le palestre del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto commerciale sono di competenza provinciale, cioè il sindaco di Francavilla, chiunque sia, non può appenderci un chiodo per metterci un bel selfie incorniciato, perché appunto la competenza è provinciale. Ed sono due sfere distinte e c'è una differenza netta che hai fatto bene a rimarcare. Ma nelle palestre di competenza comunale, cioè che stanno dentro a scuole che sono edifici di proprietà comunale, abbiamo messo le mani, abbiamo messo pesantemente le mani, perché abbiamo rifatto la pavimentazione, abbiamo ritinteggiato, ma talvolta non era sufficiente una tinteggiatura. Le pareti le abbiamo dotate di attrezzi e abbiamo rifatto soprattutto gli ambienti che solo apparentemente sono di secondaria importanza rispetto alla palestra, e cioè gli spogliatoi, i bagni li abbiamo resi a norma, bagni per persone con disabilità, bagni che siano a misura di bambino, perché c'è un'espressione tra le più inflazionate, no? che si utilizza, cioè città a misura d'uomo, bagni a misura d'uomo. In realtà i bagni devono essere anche a misura di donna, e a misura di bambina e di bambino. E non sempre, io ho riscontrato che non sempre ci si è pensato.
Sindaco, questo lavoro non soltanto a beneficio del mondo scolastico, degli studenti, di chi comunque frequenta le palestre del mondo scolastico, ma anche a beneficio di chi dall'esterno usufruisce poi di queste palestre, perché è partito anche l'avviso di gara per le associazioni, per le società sportive presenti sul territorio, che ne fanno richiesta di riutilizzo, ovviamente lì con tariffe, diciamo, non sono talmente così esose, ma con tariffe che giustamente, anche d'intesa con i dirigenti scolastici, possono utilizzare queste palestre. Quindi è anche questo un servizio che viene fornito indirettamente, ma direttamente anche alle associazioni sportive, alle varie società.
È assolutamente così. Le palestre vengono utilizzate dagli studenti delle scuole, ma vengono utilizzate anche in orario extrascolastico, naturalmente, da tutto il movimento, da tutto l'universo delle associazioni, assolutamente, da tutto l'universo delle associazioni sportive francavillesi. E hai fatto bene a dare una informazione di servizio, e cioè sta decorrendo proprio in questo momento in cui io e te stiamo parlando il termine che scadrà il 20 per l'assegnazione degli spazi all'interno delle palestre e anche all'interno del palazzetto. Cominciano ad arrivare,
ci sono
dei criteri che premiano.
Cioè, non è che Pierluigi oggi fa un'associazione sportiva e chiaramente il criterio è limitato, voglio dire.
I requisiti sarebbero limitati se Pierluigi la costituisce oggi, perché non avrebbe, o meglio, sarebbero limitati rispetto ai requisiti di cui dispone qualcun altro, perché il bando, non voglio dire che premi, per carità, però siccome alla fine devi tirare una linea, no? E la decisione che assumi deve essere oggettiva. Allora, i criteri previsti dal bando sono la storicità di un'associazione, o vado a memoria
il numero di atleti, la serie, partecipano a un campionato,
che disputa la prima squadra, perlomeno.
Parlo della pallavolo, parlo del basket, parlo di società che comunque
perché Francavilla sono presenti. Esatto. Sono presenti tante realtà. Questo è stato l'anno delle Olimpiadi, per cui tante discipline hanno avuto la loro visibilità. A Francavilla, tu dici il basket, la pallavolo, ma c'è il calcio, e di calcio ne parliamo sempre, c'è il calcio a 5, e poi ci sono le arti marziali. A tutte queste discipline proveremo a dare uno spazio congruo.
Il palazzetto dello sport, è una palestra scolastica.
No, il palazzetto dello sport c'è finalmente, permettimi di dirlo, e quindi è uno spazio notevole, è una bella finestra grande che si dischiude. A proposito di tariffe, le tariffe sono molto popolari. Faccio riferimento alle palestre dove la tariffa è molto popolare ed è più facile sognare, mi è venuta in mente quella bella canzone di Eros Ramazzotti, e nel palazzetto invece le tariffe lievitano un poco perché il tipo di servizio offerto è diverso, perché la struttura è più grande.
E lievitano anche per i forestieri, diciamo. Se il forestiere vuole venire a Francavilla, visto che le tariffe sono poco rispetto a quelli che si gioca in casa.
Sì.
E qui si gioca
Si tratta di agevolare, anche perché si tratta dichiaratamente di agevolare le realtà cittadine. Vediamo di fare qualche cosa anche per il movimento della pallavolo, che a Francavilla una tradizione risalente. E con il palazzetto potrebbe, se...
Perché si era un po' stagnata quella...
Io preferisco ragionare, preferisco essere propositivo. Okay. Diciamo che il palazzetto non è uno spazio che si offre soltanto al basket o soltanto per manifestazioni estemporanee come può essere il saggio di danza o altro. Pensiamo anche che c'è un movimento a Francavilla che conta moltissimi appassionati e probabilmente anche moltissimi tesserati, anche atleti di un buon o di un ottimo livello agonistico, che è quello della pallavolo. Il palazzetto potrebbe, adesso stiamo provando a mettere insieme un po' di buone volontà, di disponibilità, potrebbe essere la casa, la culla, diciamo così, della pallavolo per Francavilla Fontana.
Benissimo. Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, sindaco, lasciamo per un attimo la festa patronale, le canzoni, le scuole e quant'altro, perché entriamo nel vivo, ma io non voglio ripercorrere, perché poi per due mesi la trasmissione è rimasta ferma, c'era il periodo estivo, ora si riprende, diciamo, partendo anche con l'intervista a lei. Ma voglio partire proprio dagli ultimi fatti. Era da tempo che gli abitanti, i residenti del quartiere Musicisti, in particolare di via Refice, zone limitrofe, dove lì si registrano da anni allagamenti ogni qualvolta, purtroppo, ci sono le cosiddette bombe d'acqua. Ci sono stati diversi annunci, diversi articoli, finalmente è la volta buona, perché il Ministero dell'Interno ha reso noto la graduatoria aggiornata degli interventi ammessi a finanziamento. Un totale di 5 milioni di euro, una parte servirà per la cosiddetta eliminazione, mitigazione o meglio del rischio R4, poi lo specifichiamo che cos'è l'R4, che incombe su quella zona, e altri soldi serviranno per le cosiddette strade bianche, lei ci dirà le strade bianche che si intende, sindaco.
Sì, abbiamo partecipato.
Qualcuno ha detto un fatto storico.
Se fai la domanda a me, se io pensi che si tratti di un fatto storico, io sono d'accordo nella definizione, perché il problema del quartiere dei Musicisti si trascini da decenni, proprio da un pezzo di storia della città, questo è un fatto oggettivo. Quindi il finanziamento e i lavori, perché adesso comincia il bello, per così dire, cioè cantierizzare le opere.
Prima di arrivare a questo ci sono state un'equipe che ha studiato e verificato.
Certo. Allora, noi abbiamo, per ripercorrere molto rapidamente la vicenda per chi ci ascolta, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un bando per la messa in sicurezza delle città, di pezzi di città, consentendo di partecipare e di aspirare, per così dire, a ottenere un finanziamento che nel suo ammontare massimo, cioè per ciascun partecipante, poteva essere di 5 milioni di euro. Ci siamo rimboccati le maniche, devo dire che se le sono rimboccate soprattutto i tecnici dell'ufficio tecnico, dell'ufficio dei lavori pubblici in particolare, del comune di Francavilla Fontana, e abbiamo candidato progetti per 5 milioni di euro.
Non volevamo Quindi, essere... Il municipio si lavora, sindaco?
Io
e qualcuno dice un impiegato, le cose, io direi, le cose che si dicono in giro.
Ma il personale del municipio,
lei ha sempre, in ogni dichiarazione a proposito di lavori pubblici, lei ha sempre elogiato il lavoro di chi, il lavoro di tutti gli uffici, ma soprattutto di quell'ufficio che comunque poi alla fine realizza le opere.
Allora Gianni, facciamo questo, apro una parentesi veramente. Allora, prendiamo il problema del quartiere Musicisti. Si trascina da quanti anni, secondo te? Non voglio fare io le domande, ma diciamo 40 anni, facciamo cifra tonda. Sì. Bene. Quando io mi sono insediato nel 2018, da assessore ai lavori pubblici anche, anzi per la verità non lo sono stato dall'inizio, ma da assessore al personale, ho chiesto che l'ufficio personale mi recuperasse questo dato, perché volevo rendermi conto del trend degli assunti nel comune negli ultimi anni, per capire dove stessimo andando. Allora, dall'ufficio personale mi è arrivato questo dato dopo una ricognizione. Ho chiesto 10 anni prima, per esempio, come stessero le cose. Nel 2017 le persone occupate, i dipendenti del comune di Francavilla Fontana erano circa 220. Quando io mi sono insediato nel 2018, il personale del comune di Francavilla Fontana ammontava a circa 90 unità. Tra 220 e 90 c'è una bella differenza. Se ci stiamo occupando adesso di un problema che si trascina da 40 anni, io non credo di poter fare che si possa fare a meno di complimentarsi con l'ufficio tecnico e in particolare con l'ufficio dei lavori pubblici per come ha affrontato, per come ha assecondato la nostra richiesta di prendere di cittadini di Francavilla, perché siamo prima cittadini e poi amministratori pubblici, di prendere di petto questa situazione. In questa prospettiva io li ringrazio, non certo perché abbiamo messo una fioriera per strada o abbiamo sostituito una lampadina di vecchia generazione con un LED, ma perché abbiamo preso di petto alcune questioni che ci stanno togliendo energie, risorse, ma abbiamo fatto delle scelte precise e qualche volta anche il sonno.
Ma anche male sangue, fammi passare il
termine. Ma parecchio male sangue.
dei francavillesi, di chi vive in quella zona.
No, ma lo facciamo per questo. No, male sangue pensavo che ti riferissi al nostro.
No, diciamo. Cittadino.
Cioè, è un problema che è costato parecchio male sangue a chi vive in quella zona. Allora, a che punto siamo? Ministero dell'Interno pubblica questo bando consentendo di partecipare e puntare al massimo a 5 milioni. Noi candidiamo un progetto, anzi due progetti, perché questo era consentito dal bando. Uno relativo al quartiere dei Musicisti, l'altro di rifacimento delle strade cosiddette bianche.
Che sono poi?
1,5 milioni
no,
di euro.
No, no, che
circa.
Sono poi le strade bianche, le strade.
Beh, quelle non asfaltate, diciamo. Quelle che di solito ci mettiamo una pezza con un po' di breccia, di brecciato, come si dice tecnicamente. E questi due progetti, insomma, alla fine della. Dopo la chiusura, diciamo, del termine, dopo un'attività istruttoria condotta dal Ministero, sappiamo subito, veniamo a sapere subito che siamo ammessi al finanziamento, siamo in una posizione utile. Poi il Ministero ha compiuto una ulteriore istruttoria, qualcuno avrà rinunciato, su qualcun altro saranno state fatte delle verifiche, la graduatoria ha subito, diciamo così, uno scorrimento, noi abbiamo resistito e siamo rimasti in posizione utile, quindi i nostri progetti sono stati ammessi a finanziamento.
Benissimo.
Adesso per le strade è un discorso, perché evidentemente si può fare prima, appena riceveremo le risorse. E un conto è progettare il rifacimento di una strada, un conto è progettare la risoluzione del problema del quartiere musicista.
E qui voglio ricordare la squadra di ingegneri, che è composta di ingegneri che comunque hanno studiato qui la mitigazione del rischio, insomma quello che si dovrà fare in quella zona, composta da Luigi Talò, Umberto Fischetti e Emanuela Delli Santi,
che sono tecnici esterni, perché abbiamo conferito all'esterno l'incarico della progettazione, provando, diciamo, a fidarci di persone molto esperte, insomma, di questo tipo di questioni così, così complesse, tant'è che il progetto ha ottenuto il finanziamento. Adesso noi confidiamo di cantierizzare entro la primavera del prossimo anno. Cantierizzare vuol dire avviare i lavori e poi provare anche a terminarli il prima possibile. Per le strade bianche stiamo componendo il lotto delle strade, che non saranno poche, ma non saranno nemmeno tutte, cioè non passeremo sotto la finestra di casa di tutti, però non saranno neanche poche.
E potranno percorrere le campagne anche per quanto riguarda chi fa...
Speriamo non per gettare la monnezza.
No, infatti, quello no. Okay. Allora, dalle campagne, quindi dagli allegamenti, dalle scuole, eccetera, passiamo invece... Abbiamo parlato anche di strutture sportive, di palestre. Beh, mi piace ricordare anche che per anni è stato vandalizzato, diciamo, una struttura sportiva di Francavilla Fontana, per la verità, poco utilizzata per svariate ragioni. È stata anche meta di vandali, non solo, ma anche di gente che comunque è accasata lì. Parlo di una struttura sportiva che si trova, io non voglio usare il termine 167, nella zona del quartiere San Lorenzo. Anche lì, un ex campo di calcetto, lì ci sarà, sta sorgendo, anzi già quasi pronto, chi passa per quella zona lo vede, una struttura polivalente.
Sì, lo confermo, quella è una struttura interamente finanziata, nel senso che l'abbiamo realizzata, esisteva una struttura lì, ma l'abbiamo rivoltata come un calzino, e quello che si vede adesso è un impianto realizzato interamente con un finanziamento che a proposito del lavoro svolto dall'Ufficio dei Lavori Pubblici, con un finanziamento che abbiamo ottenuto di circa 100.000 euro. Quindi chi mastica un poco di lavori pubblici potrà osservare che una spesa di 100.000 euro, con una spesa di 100.000 euro non realizzi un grande lavoro, una grande opera pubblica. Io credo però che quella possa essere una grande opera di comunità, perché è un impianto polivalente che i ragazzini di quel quartiere stanno aspettando. Io tutte le volte che ci passo, o soprattutto nel periodo estivo, quando insomma lì le strade sono più larghe, i ragazzini hanno anche la fortuna di poter scendere col pallone per sotto braccio, che è una scena di una di un romanticismo spinto, diciamo così.
Esatto.
E i ragazzini mi chiedevano, stanno aspettando. L'abbiamo voluta quella struttura, è una scommessa per tante ragioni che tu hai lasciato intuire, diciamo così. Adesso si pone la questione della gestione di quella struttura. Sto cercando di capire come si possa fare al meglio. Gestire quella struttura non richiede chissà che, chissà quale sforzo, c'è bisogno di un poco di buona volontà. La mia idea
è
che...
Un po' quella buona volontà per la villa comunale, che ovviamente affidata a privati che stanno ovviamente gestendo, già si vede più di qualche
si vedono gli effetti. È un po' diverso perché nella villa comunale diciamo la possibilità di perseguire il proprio legittimo interesse economico c'è, perché la villa comunale può tornare a essere il luogo più gradevole.
Invece
di Francavilla.
Invece è un problema sociale, culturale, sociale.
Lì chi prendesse, ecco, perché non c'è ancora il bando, chi prendesse la gestione potrebbe perseguire un proprio interesse economico legittimo, ci mancherebbe altro, però deve accollarsi anche, deve accettare un'altra responsabilità sulle proprie spalle, cioè quella di andare a svolgere lì anche una funzione sociale. Io vorrei che chi gestisce quella, adesso dico una cosa così in astratto, perché il bando non c'è, quindi non sto fornendo
preciso delle indicazioni,
sto spoilerando. Io vorrei che chi si occupa di quella struttura, per esempio, offrisse un poco del suo tempo per condividerlo con i ragazzi del posto.
Va bene, chiudiamo quest'altro argomento. C'è un'altra bella struttura. Fate bene, fratelli. Questo si trova proprio in centro, questa struttura. Pochi passi da Piazza Umberto I. Alle spalle della Chiesa Immacolata. Lì c'è l'ex convento San Biagio, oppure l'ex ospedale Fate bene, fratelli. Ed è stato anche questo ospedale, mi ricordo negli anni 70, dormivano, era un dormitorio anche, cioè dormivano lì, c'erano delle stanze, dormivano delle persone che non avevano abitazione. E poi furono murati gli accessi, eccetera, e c'era stato un precedente anche bando, nel 2017, candidato al bando nazionale bellezza. Oggi invece anche qui è stato approvato un progetto esecutivo e quindi si ritenta per un nuovo finanziamento.
Allora, per il bando bellezza la questione non è che risale, diciamo, la partecipazione a quel bando risale a prima del mio insediamento. La questione, io confido che non sia ancora chiusa, cioè confido che quel finanziamento, prima, che ammontava credo a €1 milione circa, sì. Alla fine arrivi, c'è stata
Comune doveva cofinanziare con 200.000 euro.
Sì, ma ne valeva assolutamente la pena, quindi l'iniziativa di partecipare a quel bando era assolutamente condivisibile. Poi partecipare al bando è, diciamo,
non è detto che arrivano i finanziamenti.
Secondo me vale, ecco, permettimi di chiarire una cosa, secondo me vale sempre la pena di partecipare ai bandi, cosa che puoi fare se hai un progetto nel cassetto. Prima mi chiedevi dell'ufficio dei lavori pubblici, noi ci siamo dati questa regola, e cioè progettiamo, teniamo caldi i progetti e poi li candidiamo a raffica, perché dalla partecipazione a un bando tu impari sempre qualche cosa, anche quando diciamo la tua richiesta di finanziamento non viene accolta.
Non puoi presentarti con una carta, un foglio, dici candido.
No, non puoi improvvisarlo. In quel caso, io lo ripeto, confido che la questione non sia chiusa, c'è una lunga corrispondenza con il Ministero, una lunghissima corrispondenza, io attendo ancora soddisfazione, per così dire. Non posso, per essere molto chiaro e per essere molto serio, non posso dare per scontato che quel finanziamento arrivi. Certo che siamo nel 2018, la situazione che ho trovato era che eravamo molto lontani dall'averlo ottenuto e anche dall'aver avuto informazioni esaustive dal Ministero. Ci proveremo ancora, perché tu hai osservato, è pertinente la tua osservazione, quello è un edificio che si trova nel pieno centro cittadino, e quindi ritengo che sia un dovere intervenire, perché quello è veramente qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. Mi fa male passarci e vederlo in quello stato, pensare alle potenzialità che ha, però lo ripeto, perché questo è il metodo che ci siamo dati. Noi candideremo quel bene in tutte le occasioni che ci si pareranno davanti.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, nei giorni scorsi a Francavilla Fontana, e anche qui parliamo di un altro argomento che sta a cuore a questa amministrazione comunale, quando parliamo di mobilità sostenibile. Che è successo? Perché nei giorni scorsi si è insediata la consulta per la mobilità sostenibile. C'è un presidente, c'è un organismo, presidente Salvatore Madaghiele, che non è soltanto un appassionato delle biciclette, ma va al lavoro con la bici. Gli fa anche tanti chilometri, il sindaco dice a Taranto. Anche qui tante le iniziative per la mobilità sostenibile, ma anche la sicurezza stradale, sindaco.
Sì, intanto voglio ringraziare per prima cosa i nostri concittadini che hanno offerto la loro disponibilità per far parte della consulta per la mobilità sostenibile, e non lo hanno fatto certamente per compiacere l'amministrazione,
ma i gettoni di presenza
che non c'è, ma lo hanno fatto evidentemente perché hanno una sensibilità verso un tema che, lasciami dire, dovrebbe essere caro a tutti, perché quando parliamo di mobilità sostenibile parliamo della salute, delle condizioni di salute di ciascuno di noi, e quindi della salute pubblica. Esiste adesso la consulta che può pianificare con l'amministrazione gli interventi, che può fare anche una sintesi, e così è più facile, di tutte le istanze che provengono da qualunque parte della opinione pubblica. Si possono pianificare delle iniziative, poi le scelte naturalmente restano di competenza dell'amministrazione comunale. Se c'è, adesso sarò, mi devi concedere, diciamo così, un impeto di presunzione, no? Spesso mi viene richiesto che cosa avete fatto, che cosa pensi di aver fatto di buono e cosa pensi di aver sbagliato. Se c'è una cosa che noi, che io rivendico, ecco, che questa amministrazione ha fatto, è avere introdotto, ecco, proprio nella discussione pubblica in questa città, questo tema della mobilità sostenibile. E io spero che non ne esca più fuori. Ma non ci siamo limitati a parlare. Noi abbiamo progettato...
Basta entrare nel municipio, guardate sulla destra.
È un segnale, certamente, quello è il servizio di bike sharing gratuito, perché alcuni imprenditori hanno colto l'opportunità di farsi una pubblicità permanente regalando delle bici al comune, che poi il comune mette gratis a disposizione dei cittadini che vanno in giro e portano in giro la pubblicità, diciamo, di questi esercenti o di queste associazioni che le hanno donate. Però, diciamo, non ci siamo limitati a parlare di mobilità così in generale, in astratto, sulle nuvole. Noi stiamo facendo lo sforzo di dotare la nostra città di alcuni strumenti, di progettare alcuni strumenti che la città non aveva. Noi eravamo fermi a un piano del traffico, che peraltro non siamo, mi risulta sia del 2003, ma non siamo riusciti neanche a trovarlo, e adesso siamo quasi...
Sono uno studio di Bologna.
Poi sì, sono passati quasi 20 anni, adesso stiamo licenziando il piano urbano, come si chiama adesso, della mobilità sostenibile. Poi il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per non parlare del piano urbanistico generale. Per quest'ultimo ci vorrà un po' di tempo e magari sarà oggetto di trasmissioni nelle prossime settimane, perché lo step a cui siamo arrivati pure è importante. Però, insomma, per il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, io avrò un incontro nelle prossime ore con l'architetto Librato, che è stata la curatrice del piano, e dicevo del piano urbano per la mobilità sostenibile, siamo ad una fase avanzatissima. E questo è importante non soltanto perché si disegna la città per il futuro ed è una grossa responsabilità, ma perché questi strumenti, questi piani, sono delle condizioni di accesso a tanti bandi. Cioè Francavilla è rimasta fuori nel passato più recente, da tanti bandi, e quindi è rimasta fuori da tante opportunità. Io questo voglio dirlo senza polemica, voglio dirlo per dovere di cronaca di quello che stiamo facendo. È rimasta fuori da tanti circuiti, perché non era provvista di questi strumenti che ti chiedono appena ti avvicini a un bando in tema di, lo dico in generale, di viabilità, sì, appunto, sì, di mobilità. Lo stiamo facendo e sarà veramente una svolta.
Allora, l'ultimo tema, perché poi anche qui è una materia complessa, tra l'altro è stata anche oggetto di, non di inchieste televisive, ma sono venute anche da fuori, tipo Striscia la Notizia, tanto per intenderci, perché anche qui qualcuno non ci crederà, però c'è stato fatto l'ultimo, io l'attacco dell'articolo, ultimo ritocco per lo schema di contratto di locazione, parliamo del centro di carico intermodale. Che cosa è servito questo ritocco? La giunta si è riunita, ha ritoccato un po' alcune cose e ha dato mandato al dirigente competente, al dirigente comunale, per l'avvio della procedura cosiddetta di evidenza pubblica. Di cosa si tratta?
Centro di carico intermodale credo che lo sappiano generazioni di nostri concittadini, anche se Striscia Notizia, me lo hai ricordato tu, non è venuta di recente, no. È venuta, diciamo, in uno degli anni, sì, dei, sì, dei decenni.
2008.
Benissimo, quindi sono passati anche qui un po' di anni. Centro di carico intermodale è una struttura logistica
mai partita
e che quindi puntiamo non a, diciamo, a rimettere in moto, ma proprio ad aprire e a mettere in moto una buona volta, speriamo.
Ma c'è l'erba, c'è...
Sì, ma l'erba si sfalcia, diciamo. C'era di tutto, perché quello è un centro che il cui allestimento era arrivato a un buon punto. Poi qualcuno dice che è stato vandalizzato. Io qui, siccome le parole hanno un significato e non sono vuota retorica, non è un centro che è stato vandalizzato. Quello è un centro che è stato depredato scientificamente. Cioè chi è andato lì sapeva dove doveva andare, perché sono stati...
E che cosa prendere?
Non trovi un graffito, non trovi nulla, non trovi una porta divelta o un infisso scassato. Chi è andato lì sapeva quello che doveva prendere, sapeva che c'era e se l'è portato via. Ormai, come si dice, è passata la nottata. Detto questo, no, ma ho voluto fare questa precisazione per dire, proprio in prospettiva della pubblicazione del bando, che non è una struttura del tutto fatiscente, non è una struttura da abbattere per ricostruirla ex novo. Certo, è una struttura che ha dimensioni impegnative, può essere utilizzata mi dicono, diciamo, ancora per la logistica, soprattutto per la posizione logistica della nostra città, che si trova un po' in mezzo a tutto. Sì. Per cui io credo che possa essere appetibile. Quello che abbiamo fatto non è stato inventare il fuoco o l'acqua calda, abbiamo semplicemente pensato a un bando per concedere in locazione la struttura a un canone, ma questa c'è parsa una strada obbligata, consentendo di farci dei lavori funzionali all'attività che si vuole insediare lì dentro, a chi, diciamo, approfitterà di questo, a chi parteciperà al bando e si aggiudicherà la struttura, lo ripeto, potrà eseguire dei lavori e il costo dei lavori può essere scomputato dal canone. È chiaro che è una struttura che potrà interessare soggetti di altrettante dimensioni. Ci proviamo, perché a stare fermi, diciamo, a rassegnarsi all'immobilismo non accade nulla, nessuno viene a bussare alle nostre case chiedendo se per piacere se può occuparsi dell'intermodale. Abbiamo provato a scrivere un bando che contiene, è chiaro, delle regole di convenienza. Cioè abbiamo provato a scrivere un bando che sia anche che risponda intanto a una convenienza del comune, perché non stiamo ragionando certo di cose nostre o di risorse nostre, ma che potesse così. L'ho detto, insomma, regole di convenienza anche per i privati.
Questa scelta, sindaco, cade anche in un momento particolare per le nostre città, per le nostre zone, soprattutto per Francavilla Fontana, per Taranto e Brindisi, perché parliamo delle ZES.
Sì.
Della ZES. Allora, non è un nome così che nasce a caso, ma si tratta di dare sviluppo anche, perché il centro canale intermodale si trova, diciamo, nella zona industriale di Francavilla Fontana. Sì. Quindi anche questo è un motivo di sviluppo ulteriore per quello che poi le ZES porteranno.
Il centro di carico intermodale è riconducibile alla zona industriale di Francavilla Fontana, che è una zona della città sulla quale pure abbiamo concentrato, posso dirlo, le nostre attenzioni, anche lì attraverso una apportando alcune varianti alla disciplina.
Lì c'è un fitto dialogo con gli imprenditori della zona, sia col consorzio Zona PIP sia con il consorzio
con l'altro consorzio, certo, che è più recente costituzione, ma credo che sia la maniera, come dire, opportuna di procedere, perché gli imprenditori di Francavilla non è che lavorino nella zona PIP, la vivono. Probabilmente ci dormono pure, ma è una battuta per sottolineare la loro abnegazione, diciamo, la loro passione. Li incontriamo molto spesso, ci incontreremo nei prossimi giorni per parlare anche di toponomastica, perché anche su quel versante siamo arrivati a una svolta, ci incontreremo per parlare di un impianto di videosorveglianza. Insomma, ci stiamo lavorando. Abbiamo un'agenda che prevede, tu parlavi prima di erba nelle scuole, uno sfalcio dell'erba costante anche nella zona industriale. Per tornare al centro di carico intermodale nella ZES, è chiaro che è un'occasione storica anche questa. Non ci abbiamo pensato prima, perché prima non eravamo nella ZES e prima soprattutto non c'erano le opportunità offerte, purtroppo per via di tutto quello che è accaduto, dal piano nazionale di ripartenza, al PNRR per intenderci.
Oh, sindaco, siamo alle battute finali. D'augurio, con lei ho iniziato la trasmissione, la prima puntata di Francamente, posto periodo estivo. Andiamo incontro all'autunno e all'inverno. Non posso che non parlare, diciamo, della situazione Covid. Le vaccinazioni sono in corso, i vaccini comunque hanno già raggiunto grande parte della popolazione anche a livello locale. Si spera di non stare più con le chiusure giallo, rosso e quant'altro.
Questo l'ho sperato soprattutto questa mattina, vedendo che mia figlia è dovuta entrare in classe con una mascherina ed è stata una scena toccante, no? Vedere questi ragazzi, perché noi siamo adulti e va bene, e abbiamo sperimentato le gioie del crescere, diciamo così, ma vedere i bambini di quell'età che perdono qualche cosa che poi nessuno, che perdono qualche cosa, qualche esperienza che nessuno poi potrà restituirgli, è veramente toccante. Ma io l'ho detto ieri sera, per esempio, intervenendo alla fine della messa sul sagrato della Chiesa Madre, no? Mi è stata concessa questo privilegio, diciamo così, di un saluto, e io che sono un laico e quindi ho molto rispetto per la sfera religiosa e non ho voluto toccare argomenti di matrice religiosa, ho detto vaccinatevi. E mi sono rivolto a quella platea, secondo me l'occasione ho ritenuto molto modestamente che l'occasione fosse buona per dire: guardate che i vaccini forse ci stanno salvando la vita, dico forse perché a voler dar retta alla scienza, di vite ne stiamo salvando molte. E poi ho detto anche che nel lab vaccinale di Francavilla Fontana la città ha reagito, perché circa l'80% dei nostri concittadini ha ricevuto la prima dose e circa il 65% ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione. Ho detto semplicemente questo, però poi ho detto alcune altre cose, ma mi sembrava doveroso da parte mia.
Quindi l'appello è quello comunque di stare sempre con la massima prudenza.
Ma mi sembra che ci siano ormai abitudini che si sono consolidate. Noi purtroppo non ci diamo la mano, anche io entrando qui con te all'inizio si doveva fare attenzione, tirare indietro la mano è un gesto brutto, però insomma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ci tiriamo un cazzotto, chi più fa, è anche l'occasione per tirare un cazzotto a qualcuno, no? Uno fa finta di sbagliare, te lo do nei denti e poi ci si può scusare, diciamo, e si può essere lo stesso credibili. No, speriamo di venirne fuori. Certo, fino a un anno fa non c'erano i vaccini. Io sono uno di quelli che pensa, che vuole credere che la scienza abbia fatto uno sforzo eccezionale, e poi anche questo l'ho detto ieri sera. Poi, per quanto conti la mia opinione, un conto è la fede, che è un dono prezioso. Nella scienza non puoi avere una fede cieca, nella scienza puoi avere fiducia.
Esatto.
E la scienza ti dice come stanno le cose in questo momento, qual è lo stato dell'arte. La scienza ci dice che sul vaccino che ha di avere in questo momento a disposizione, che può metterci a disposizione un vaccino che è tarato su quel virus, quello che è stato scoperto un anno fa. Poi saranno fatti dei passi avanti, poi aggiusteranno il tiro. Però questo la scienza ce lo dice chiaramente, e non possiamo riporre una fede incondizionata, però io sono uno di quelli che ha fiducia nella scienza.
Grazie sindaco. Il primo spazio, il primo appuntamento di Francamente si è aperto con il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo. Lo ringrazio per essere venuto qui ospite della trasmissione di Francamente, una trasmissione storica ormai di questa emittente radiofonica. Io saluto i radioascoltatori, i telespettatori di Antenna Sud, la linea, la regia. Per altri consigli pubblicitari, l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
Grazie.
Francamente, il punto sul territorio.